Come vi dicevo già ieri, stiamo facendo una serie di lezioni che sono quasi universitarie, per cui immagino che uno potrebbe avere qualche difficoltà di messa a fuoco degli argomenti. Vi ripeto, uno dei tratti caratteristici di un sapere un attimo più evoluto è quello di rendersi conto dei propri limiti, per cui se qualcuno non ha capito non c'è niente di male nel dirlo e nel fornirci una scusa per riprendere eventualmente il discorso. A parte questo, oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Quindi credo che sia opportuno che lo sappiate perlomeno e probabilmente la osserveremo, faremo qualcosa anche noi attraverso il lavoro di un paio di vostri colleghi che adesso esamineremo nel break. Eventualmente avremo 10 minuti di proiezione alla fine della lezione. Tra l'altro vi ricordo che prenderemo di nuovo l'argomento giovedì prossimo al convegno che si terrà nelle ore di lezione dalle 4 dalle 2 alle 5 di giovedì 4. Chi volesse partecipare è pregato di registrarsi sul sito, credo che ve l'abbiano già detto, ve lo ripeto perché non si sa mai. E poi fondamentalmente basta, nel senso che credo sia il caso di spendere un paio di parole, di recuperare un paio di concetti che dovremmo già aver espresso, ma che oggi sono forse più, come dire, d'impatto. Nel senso che, come dicevamo, il genere è un problema di ruolo. Dobbiamo distinguere tra il semplice sesso fisiologico, quindi la configurazione fisiologica del corpo, e quello che questa significa all'interno di una società. È per questo che abbiamo parlato evidentemente di sesso come status ascritto. Perché non è semplicemente il fatto che ti trovi o meno col famoso pene del quale essere invidioso o meno, non so per quale motivo, insomma, ogni modo. È semplicemente il fatto che questa cosa, nelle diverse culture del mondo e nei diversi tempi del mondo ha significato, cose disparate. Dalla pare preminenza del sesso femminile nella più remota antichità al tempo delle famose Amazzoni, o perlomeno questa è la ricostruzione che Bachofen e altri ne hanno fatte, quindi il culto della grande madre, e soprattutto evidentemente un motivo piuttosto specifico per assegnare questa preminenza, il fatto che la madre è certa e il padre no. Al tempo erano un attimo meno attenti, diciamo, a certe circostanze che ancora oggi comunque sono oggetto di dibattito spesso e volentieri, ma quello che si sapeva era chi era la madre, di conseguenza questo permetteva di tracciare delle discendenze di altro ordine rispetto a quelle a cui siamo abituati noi. Poi parrebbe che ci sia stata questa reazione, la reazione che è culminata nel monoteismo, fondamentalmente, no? Il Dio diventa padre, non è più la grande madre, ma diventa il padre. E questo porta con sé evidentemente un ribaltamento delle posizioni, un ribaltamento degli status. Direi che lo potremmo indicare come un altro grande passaggio di paradigma da una cosa all'altra, no? La donna da centro del mondo diventa, come in quasi tutti i pendoli che riusciamo a mettere in atto noi, anche perché da out ad out la strada è abbastanza evidente, la donna diventa il soggetto in minoranza, quello che soffre, quello che comunque deve obbedire, quello che ancora oggi vediamo in tanti fondamentalismi. Quindi il problema del genere evidentemente è un problema piuttosto serio. È un problema piuttosto serio anche perché passa spesso e volentieri attraverso la famosa cultura implicita di cui abbiamo parlato estensivamente. E passando per la cultura implicita non viene rivisto, non viene aggiornato, non viene revisionato, per cui ancora oggi abbiamo una formazione di maschi e femmine completamente diversa, anche ad opera di madri che probabilmente si ritengono emancipate, anche ad opera di madri che probabilmente si ritengono femministe, ma passano una serie di tratti, una serie di stereotipi ed una serie di aspettative, termini che mi auguro ormai sappiate cosa significano, che condizionano poi il futuro. Condizionano il futuro in termini di scelte di vita, in termini di scelte di professione, in termini di decisioni, di priorità nell'ambito del tempo disponibile, perché anche lì, come in quasi tutti gli altri casi di cui abbiamo discusso, essendo diventato il tempo un bene scarso, c'è da decidere come trascorrerlo. Faccio carriera, faccio la madre, faccio la mamma, faccio la figlia. soprattutto oggi che con l'allungarsi delle condizioni di vita spesso e volentieri ci troviamo a dover badare, no? Il termine è brutto, però è abbastanza noto, dover badare a qualcuno che non è più in grado di, non è più autosufficiente, non è più in grado di farlo da solo, chi lo fa? È un bel problema, spesso e volentieri lo fanno le figlie, per ragioni ovvie che hanno a che fare con un ruolo che effettivamente probabilmente è un ruolo sul quale occorrerebbe riflettere con più attenzione, anche sulla scorta di quello che abbiamo detto fino ad oggi, ovvero sia il fatto che noi non siamo esseri razionali e basta. Allora quanto la maternità giochi all'interno di questo non razionale e basta è un punto sul quale occorrerebbe riflettere. È un punto sul quale occorrerebbe riflettere, ma sul quale vedo che pochi riflettono, nel senso che spesso e volentieri, oggi non ho fatto trappole di sorta, però spesso e volentieri quelle che sembrano meno interessate a questi discorsi sono proprio esattamente le donne, che è peculiare, perché insomma dovrebbe essere un problema abbastanza serio col quale confrontarsi, no? Però appunto nelle aule e nelle lezioni spesso e volentieri l'interesse è più maschile che femminile, che, ripeto, dovrebbe essere oggetto di discussione. Quanto dicevamo del ruolo femminile e soprattutto del ruolo di madre è assolutamente connesso a quell'altro discorso che vi feci tanto tempo fa, quando abbiamo cominciato a riflettere sui ruoli ascritti, sugli status ascritti, anzi scusate, ovvero sia il fatto che nelle grandi culture tradizionali la nascita è un fatto magico, mistico, non è semplicemente un avvenimento monitorato da una serie di apparecchiature e con alcuni rischi e basta. La nascita è qualcosa che è sacro e quindi chi è il responsabile di questa cosa, di questo evento, in qualche misura ha dei contraccolpi, ha delle qualifiche ulteriori, spesso e volentieri anche delle responsabilità, come abbiamo visto, no? Quindi è quasi ovvio per molti versi che al femminile venga associata la cura, perché è qualcosa che sta, non sappiamo dove bene ancora, perché non sappiamo se parlarne dal punto di vista del ruolo, dal punto di vista della fisiologia, da qualche altro punto di vista che ormai ci sfugge, eccetera eccetera, però chiaramente è un argomento sul quale occorrerebbe ragionare. Detto questo, perché la giornata di oggi è importante? Perché in qualche misura incrina uno di questi stereotipi che ci portiamo dietro senza saperlo, senza aver fatto mente locale, senza nessuna consapevolezza, e ci mette davanti una condizione che è oggettiva e che è scomoda un po' per tutti, nel senso che il rimescolamento dei ruoli al quale stiamo assistendo non può non avere delle conseguenze su questa impostazione culturale, non può non avere delle conseguenze su questo particolare paradigma. E quali sono queste conseguenze? Beh, per esempio che il maschio non gode più di una posizione di privilegio standard. Finora, fino alle poche generazioni fa, il maschio era colui che non faceva certe cose, che aveva diritto ad averne altre, che poteva permettersi una serie di atteggiamenti non particolarmente, come dire, rispettosi, gentili o comunque di pari dignità nei confronti della famosa altra metà del cielo. Oggi come oggi il maschio non gode più di questi diritti, o perlomeno non ne gode più in modo così automatico e spontaneo come abbiamo visto essere il funzionamento dell'ovvio e del senso comune, no? Il maschio quindi è minacciato, c'è poco da fare, il maschio si sente minacciato, e normalmente quando a questo assommiamo anche delle mancanze di strumenti culturali, il risultato è piuttosto semplice: il maschio diventa violento. Ora, come dire, non è solo il maschio che diventa violento, abbiamo anche numerosi casi, dei quali si parla meno, sempre per lo stesso pregiudizio di prima, di donne che diventano violente, quindi ci sono anche molti uomini, oggi come oggi, che subiscono violenza domestica. Può sembrare strano. Perché sembra strano? Perché siamo abituati a ragionare in un altro modo. Però è innegabile che da un punto di vista quantitativo la questione ancora riguarda principalmente e di più le donne. Ma da questo punto di vista credo che la possiamo analizzare più o meno come abbiamo fatto con tutto quello che ci è capitato sotto mano oggi. Evidentemente si tratta di un problema di una cultura che comincia a vedere i suoi limiti piuttosto significativamente. È innegabile che uno dei tratti che caratterizza il paradigma occidentale è la preminenza del maschio. Abbiamo, vi ripeto, dalla questione religiosa in poi, il punto centrale è che ai massimi livelli della società per millenni ci sono stati solo uomini, con risultati brillanti, come abbiamo visto evidentemente. Il che non vuol dire che le donne non abbiano giocato comunque un ruolo, perché sappiamo perfettamente che nella retorica dell'altra parte della questione si dice che dietro ogni grande uomo c'è una grandissima donna. Il che spesso e volentieri è vero, però diciamo che non è di grande soddisfazione se vogliamo ragionare in termini di status, no? Il riconoscimento è importante, quindi il fatto che qualcuno goda di attenzioni e favori e qualcun altro ne sia l'artefice senza che nessuno lo sappia, evidentemente è sbilanciato. Però che vogliamo fare? Come lo affrontiamo questo discorso? È ovvio che ci servirebbe più cultura e non meno cultura. Un'altra delle questioni che possono essere affrontate attraverso un opportuno discorso, un opportuno dibattito, un opportuno chiarimento di termini della questione, perché una delle cose che dovremmo tenere a mente è che quando manca la cultura, la violenza è un passo. Quello è il problema. La vernice della cultura, come dicono grandi romanzieri, è una vernice che spesso e volentieri è uno strato estremamente sottile, non c'è da discutere in proposito, anche perché, come abbiamo visto, l'uomo non è soltanto razionale, quindi tutta l'altra parte, se non opportunamente integrata, se non inserita in un equilibrio dinamico nel quale faccia parte a pieno titolo, diventa spesso e volentieri patologica, per cui si manifesta attraverso gesti violenti. Il ritorno del rimosso è difficilmente un ritorno piacevole, il rimosso torna in modi cruenti, in modi crudeli, in modi assolutamente odiosi spesso e volentieri. Però, ripeto, non è spesso e volentieri solo colpa sua. Se tu fai finta per secoli che qualcosa non esista, quel qualcosa continua a esistere e prima o poi torna e ti spiega due o tre concetti. Quindi noi stiamo assistendo a questo, che ovviamente non è semplicemente un problema di genere, ma è anche un problema di rapporti tra stati, per esempio, no? Dopo aver fatto questo cinquantennio di pace relativa attraverso la paura reciproca, quello che volete, però insomma di fatto di pace relativa, sono vent'anni che vediamo conflitti da tutte le parti e cominciamo a vedere conflitti che interessano anche attori molto inquietanti e problematici. Pensate per esempio all'Ucraina, pensate ai continui scontri sulle frontiere fra Giappone e Cina, pensate ad una serie di luoghi di frizione che non sono così facili da ignorare come abbiamo fatto con la Jugoslavia, per esempio, come abbiamo fatto con l'Africa, come stiamo continuando a fare con l'Africa, e buonanotte, insomma, ecco, lì comincia a diventare un discorso molto, molto più complesso. Per cui uno dei punti sui quali occorrerebbe riflettere è senz'altro la violenza, che poi questa violenza possa essere affrontata in modo contraddittoriale, cercherò eventualmente di parlarne al convegno, ma quello che conta dire comunque è che questo genere di ragionamenti non costituisce in alcun modo un alibi per essere violenti. La violenza fondatrice, la violenza che rinnova è una cosa, la violenza nel quotidiano è un'altra. Non c'è da perdonare chi non riesce in qualche misura a gestire questa situazione, anche se possiamo capirlo per certi versi, attraverso disagi, attraverso incapacità, attraverso frustrazione. Ciò non toglie però appunto che c'è bisogno di una solidarietà, di nuovo un termine che spesso e volentieri abbiamo difficoltà a inquadrare, ma c'è bisogno di solidarietà verso le vittime, perché spesso e volentieri sono vittime più volte, sono vittime del violento, poi sono vittime del sistema che non riconosce il violento, sono vittime di coloro che le circondano, della loro stessa famiglia, perché ricordiamoci che la famiglia non è questo posto paradisiaco tipo Mulino Bianco che vogliono spacciarci spesso e volentieri. Quindi ecco, c'è un moltiplicarsi di difficoltà, non un facilitare le cose. E uno dei problemi alla base di questo moltiplicarsi di difficoltà è esattamente il paradigma per il quale tu devi obbedire, il paradigma per il quale se t'hanno fatto qualcosa è perché hai sbagliato, perché ti sei comportato male, perché dovevi fare meglio, per tutta una serie di cazzate che credo sarebbe finalmente il tempo di ripudiare una volta per tutte. Scusatemi solo un attimo. Allora, domande su questo? Allora, stavamo guardando il libro di Morin Sono andato a rivedermi i vari appunti delle lezioni scorse, ma non mi pare di aver parlato della teoria dell'azione di Weber. Bene, infatti mi pareva. Quindi faremo una trattazione, diciamo, prossima, miscelata, perché di fatto ci sono alcuni argomenti del testo di Morin che sono fondamentali da trattare in questa ottica. Abbiamo visto struttura e azione, vi ricordo, estensivamente, abbiamo visto quanto l'una privilegi l'aspetto statico della società, che non è in un'ottica contraddittoriale semplicemente un aspetto censurabile o discutibile, bensì è parte di ciò che noi di cui noi abbiamo bisogno per vivere bene, perché una stabilità di qualche genere per noi è fondamentale. Morin dice a questo proposito che l'uomo è sradicato, no? Come condizione esistenziale quella ci indica quella dello sradicamento umano. Allora il fatto dell'essere sradicati è evidentemente qualcosa a cui noi cerchiamo di porre rimedio attraverso altre strategie opposte. Quindi all'abilità e alla fragilità della nostra condizione rispondiamo con la solidità delle strutture che ci circondano. Quindi questo tratto della struttura è un tratto che a noi è utile, è essenziale, oserei dire, e che quindi non va semplicemente criticato, messo in crisi o rimosso. Va anche qui compreso nella sua complessità e interpretato nel modo migliore, evidentemente. E il modo migliore è quello di metterlo in relazione con l'azione, che è il versante dinamico, come abbiamo detto. Però abbiamo anche detto che l'opposizione struttura-azione è un'opposizione esclusiva, deriva dal famoso paradigma out-out di semplificazione di cui parla spesso e volentieri Morin, credo che ormai vi sarà in parte familiare, e non fa che mettere in luce alternativamente due aspetti centrali del nostro modo di vivere. Quindi noi abbiamo bisogno invece di poterli unire, di poterli integrare, di poterli considerare contemporaneamente, come dicevamo ieri, allo stesso tempo. Weber è uno dei padri della questione dell'azione e ci offre una teoria dell'azione decisamente più sofisticata della teoria di Pareto di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ma che comunque ancora risente di un clima particolare. Weber è un grande studioso razionalista per molti versi, è un personaggio nel quale il problema della convivenza dei paradigmi si dà a vedere con grande chiarezza. Weber ha avuto una vita ricca di soddisfazioni ma difficile, ha avuto una serie di esaurimenti nervosi costanti, era fino all'ultimo spaventato dal parlare in pubblico, insomma un personaggio non tranquillo, non pacificato, anzi. E probabilmente questo stato nervoso derivava anche dalla sua più o meno limpida consapevolezza che il modo in cui ragionava del mondo non era sufficiente. Tant'è che Weber è uno di quelli a cui dobbiamo una serie di idee, di una serie di concetti esplosivi per quanto riguarda il paradigma moderno. Weber, per esempio, introduce in politica il concetto di carisma. Carisma è un concetto religioso. Carisma è ciò che tu non sai spiegare, dice Weber. Uno dei motivi per cui si è capi è un particolare fascino magnetico. Vallo un po' a spiegare questo in termini di razionalità o di razionalismo, no? Eppure lo vedi dappertutto, vedi personaggi ai quali non daresti 50 lire che cambiano i destini della nazione. Oggi è difficile credere che Hitler fosse l'uomo più importante del mondo, l'uomo più potente del mondo per anni. Eppure lo era, lo guardiamo oggi e diciamo, questo ma che è una macchietta, una battuta. No, c'era qualcos'altro evidentemente. C'era qualcos'altro in lui, c'era qualcos'altro negli altri grandi dittatori, spesso e volentieri, e anche evidentemente in altri personaggi che mettono questo carisma a frutto in settori meno problematici. Però è innegabile che c'è qualcuno che è fuori dalla media, che è fuori dalle statistiche, che non sai spiegare. E Weber questo lo aveva capito perfettamente e lo inserisce in una teoria del potere che è una teoria invece razionale, dove ci sono tutta una serie di categorie che peraltro risponderebbero a tutti i criteri moderni. Però c'è anche questo questa specie di bomba a mano nascosta lì, no? Che a un certo punto, mio Dio, te scoppia in faccia. Allo stesso modo il concetto di politeismo dei valori, che vedremo meglio nelle prossime lezioni. Allo stesso tempo la teoria dell'azione, anche se nella teoria dell'azione questo discorso è un po' meno evidente, tant'è che tempo addietro ho proposto di integrare la teoria dell'azione di Weber con un'altra categoria che salvi invece la parte non razionale. Perché? Perché Weber si concentra sull'azione dicendo che perché possa essere di interesse alla sociologia deve essere un'azione dotata di senso. E questo, se vi ricordate quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato della sua teoria della cultura, della sua definizione di cultura, è piuttosto evidente, nel senso che Weber è colui che ci mette davanti al fatto che il mondo non ha senso di per sé. Quindi è ovvio che attraverso l'azione, che è la componente di base del suo ingrediente, del suo modo di concepire la società, questo senso debba darsi. È l'agire che crea il senso, perché non ce n'è altrimenti. Ecco perché l'uomo è un essere culturale, ecco perché attraverso la cultura cerca di spiegare o comunque di mettere insieme un insieme di concezioni che ci permettano di capire perché siamo qui, che è sempre il problema centrale. Allora, secondo Weber, questo si fa attraverso l'azione. E che vuol dire un'azione dotata di senso? Vuol dire un'azione che, usando un aggettivo invece simmeliano, possiamo definire un'azione relazionale, cioè un'azione che ha luogo in un contesto, che valuta questo contesto in termini di caratteristiche sia qualitative che strumentali e che si costruisce e si snoda dopo questa riflessione. Quindi la potremmo chiamare anche un'azione progettuale nel migliore dei modi. Perché questo è molto rilevante? Perché Weber è il primo che appunto opera questo calare l'azione all'interno del mondo. Fino ad allora l'azione era questo concetto disincarnato, per cui io voglio una cosa, la prendo. Molto filosofico, molto idealista, come abbiamo visto per molti versi, ma poco reale. Non c'è nessuno di noi, o perlomeno è molto raro, che tu possa soddisfare un tuo bisogno semplicemente prendendo qualcosa. Spesso e volentieri, oggi, soprattutto nella complessità, tu hai bisogno di prevedere una serie di step. Non è casuale che i nostri progetti si complichino. Si complicano perché è la cultura che si è complicata, è il modo di vita che si è complicato. Allora, questa Simmel la chiamava allungamento delle catene teleologiche. Che vuol dire? Vuol dire che per ottenere uno scopo tu hai bisogno di realizzare molteplici scopi intermedi, che sono tutti strumentali a quello scopo lì, però non sono così ovvi né così veloci da permetterti di ricordartelo. Tu vuoi comprare una macchina, non hai soldi. Come fai a ottenere i soldi? E quindi cominci a porti una serie di problemi. C'è qualche parente che può aiutarmi a ottenerne una parte? Devo andare a cercare una banca che me li presti? Sì, può darsi, cerchi una banca, però devo soddisfare un'altra serie di richieste quando vado alla banca. Quindi, come vedete, piano piano la macchina si allontana, ma mi si fanno presenti invece dei problemi ben più concreti. Allora io rischio, dice Simmel, di perdere di vista l'obiettivo finale e rischio di attribuire un'eccessiva importanza agli obiettivi intermedi. Secondo Simmel, questo è il motivo dell'importanza del denaro oggi. Perché uno degli step, come abbiamo detto più volte, oggi come oggi, di qualunque tipo di comportamento noi vogliamo mettere in atto, è avere denaro abbastanza. Quindi a un certo punto il nostro orizzonte di comprensione della realtà si ferma al denaro e dimentichiamo che il denaro è per essenza mancanza di qualità. Il denaro è strumento, non è fine. Il denaro deve servire a qualcosa, perché in sé il denaro non è nulla. Quando noi avremo solamente una banconota da 50 euro e nessuno a cui darla per ottenere qualcosa da mangiare, non potremo mangiare la banconota da 50 euro. A meno che qualche genio non le cominci a costruire su carta, no, mangiabile, non credo che sarà una buona idea. Quindi il problema è questo: il denaro ha senso all'interno di una cultura complessa, dove diventa cosa? L'equivalente universale, dice Simmel. ovvero sia è quello che mi permette di trasformare qualunque cosa in qualunque altra. E io nella mia preoccupazione di raggiungere degli scopi molto lontani, essendo sia debole di per me che, come dire, un tantino miope, come abbiamo visto, alla fine mi focalizzo soltanto sull'ottenere denaro, sempre più denaro, senza aver poi ben chiaro cosa farci. Con una bellissima frase, Simmel spiega questo, cioè quando ero più giovane si acquistavano opere d'arte per la bellezza, si cercava denaro per acquistare opere d'arte, oggi si vendono opere d'arte per avere denaro, che è esattamente il problema della questione, no? Quindi capite che Simmel e Weber spesso e volentieri sono pensatori consonanti, anche da un punto di vista di biografie. Weber si spende spesso e volentieri a favore di Simmel, pur essendo questa una scelta problematica, come abbiamo visto. Vi ricordo che Simmel non godeva di simpatia all'interno dell'Accademia tedesca, non godeva di simpatia per le sue posizioni eccentriche in campo scientifico, per le sue posizioni eccentriche in campo politico, perché comunque Simmel era socialista, era ebreo, insomma c'aveva tutta una serie di tratti poco ben visti, diciamo, mal visti anzi, diciamo, al tempo. Però Weber continuava a scrivere lettere ai vari responsabili, ai vari rettori, dicendo questa persona è valida, è importante. Alla fine riesce a farlo entrare, abbiamo detto, a Strasburgo nel 17, un anno prima della morte, quindi c'è tutta una serie di ironie una sull'altra. Quindi il fatto che loro fossero molto vicini ci permette appunto di spiegare l'uno con l'altro. Quando Weber parla di azione dotata di senso intende esattamente questo, che un'azione utile, interessante, studiabile con profitto dalla sociologia è un'azione che abbia presenti tutti questi passaggi e che si comporti di conseguenza. Soprattutto che conti il potere positivo o negativo dell'altro nel suo svolgersi. Tu non solo hai questi problemi che abbiamo appena visto, ma hai spesso e volentieri persone che non vogliono che tu ottenga ciò che vuoi, persone che sono indifferenti e potrebbero eventualmente diventare tuoi alleati se tu trovassi un buon modo, hai persone che potrebbero aiutarti. Se tu non valuti tutti questi aspetti, la tua azione è condannata a fallire. E come vedete, comunque, la tua azione non è solo tua. C'è pochissimo che tu puoi fare da solo, sapendo ciò che stai facendo e limitando le conseguenze di ciò che fai esclusivamente a ciò che vorresti. Perché la tua azione tocca, comunque, tutta un'altra serie di aspetti, tutta un'altra serie di interessi, tutta un'altra serie di tematiche. Quindi l'azione è un concetto complesso. A noi sembra semplice perché noi abbiamo questa tendenza a semplificare, ma non è così, soprattutto se inseriamo questa azione all'interno di un farsi della società, quindi di un divenire costante che non è praticamente mai in pace, non è mai a riposo, è perennemente un cambiare. Ecco, se in un processo di cambiamento di questo genere io inserisco altri fattori di cambiamento, è evidente che ciò che ne deriva può essere, spesso e volentieri, assolutamente imprevedibile. Ed ecco perché, mentre Morin parla della condizione umana, della quale abbiamo discusso estensivamente, aggiunge delle notazioni molto intelligenti e molto sensate sul problema dell'azione. E cosa ci dice? Ci dice: in ogni azione c'è una componente di rischio e di scommessa. Illudersi che si possa agire senza correre dei rischi è assurdo. Però, come ben sapete, per quello che abbiamo detto mille volte, la nostra cultura e noi, spesso e volentieri, ci rifiutiamo di accettare questa questione. Ci rifiutiamo di pensare che un nostro fare o un nostro progetto, ancora meglio, possa avere dei riflessi e delle conseguenze che non abbiamo immaginato, che possono sfuggirci di mano, che possono rivelarsi dannose sia per altri che per noi stessi, eccetera, eccetera, eccetera. Invece il problema è esattamente lì. Il problema è che il nostro agire ci espone. Ecco perché Weber unisce strettamente l'idea dell'agire culturale con la responsabilità. È piuttosto facile. Nel momento in cui io agisco, devo essere pronto a farmi carico delle conseguenze di ciò che ho fatto, perché queste conseguenze possono andare al di là di ciò che io immaginavo. Queste conseguenze possono avere effetti meravigliosi, ma possono avere effetti disastrosi, e io dovrò essere in grado di, appunto, accettarlo e comportarmi di conseguenza. Come vedete, anche qui c'è di nuovo il tema dell'aspettativa in atto, e tutta la componente dell'aspettativa centrata sull'incertezza, tant'è che uno degli insegnamenti focali del libro di Morin è insegnare l'incertezza. Questo è il punto. Lì la questione focale del discorso è tutta lì. Io agisco per creare il senso del mondo, ma nel momento in cui agisco mi apro ad una serie di interferenze, ad una serie di conseguenze delle quali non sono assolutamente consapevole. Posso aver fatto tutti gli sforzi che volete, posso aver previsto il prevedibile, ma l'imprevisto per definizione non rientra in questo, e l'imprevisto è sempre lì. Okay? Quindi dopo, quando si sarà scoperto che ciò che volevo fare non l'ho potuto ottenere per motivi che non ero in grado di prendere in considerazione, cosa dovrò arguire? Che non è colpa mia? Per certi versi no, ma per altri sì, perché comunque tu sei il motore dell'azione. Vi ricordo l'esempio che abbiamo fatto della Deepwater Horizon, no? Di questi perfetti idioti che vanno a trivellare a chilometri e chilometri sotto il mare senza porsi il problema di cosa accadrà se dovesse rompersi. Noi siamo ottimisti, non si romperà. Noi sì, il mondo no. Allora si è rotto, che fai adesso? Adesso avrò bisogno di qualche tempo per capire cosa fare, e nel frattempo versiamo milioni di barili di petrolio all'interno dell'oceano. Questo è, in ovviamente grandissima scala, il problema. Ma lo possiamo, come dire, osservare spesso e volentieri anche su dimensioni ben diverse, con importi per fortuna molto meno problematici, ma comunque il problema è sempre lo stesso. Allora dobbiamo tenere evidentemente connessa all'idea di azione, da una parte la questione delle aspettative, dall'altra la questione del rischio. Aspettative, ovvero sia ciò che comporterà un mio farmi carico, quindi in termini di responsabilità, dall'altra parte il rischio del quale è opportuno che io sia consapevole. Agire vuol dire esporsi a delle possibili conseguenze impreviste, sia personalmente che per altri. Okay? Quindi questo discorso del rischio e della scommessa, Morin lo inserisce in una visione un po' più ampia che si chiama ecologia dell'azione, e che vuole evidentemente recuperare il senso di interconnessione profonda che noi assegniamo al termine ecologia. Ecologia è un sapere scientifico che esce dal paradigma che abbiamo visto ieri di semplificazione. Ecologia è proprio un tentativo di spiegare attraverso la complessità l'esistenza della vita e ovviamente dei modi della vita. Quindi quando parliamo di ecologia dell'azione prendiamo in considerazione, o cerchiamo di prendere in considerazione, tutto ciò che questa azione potrebbe in qualche modo toccare, tutte le conseguenze che potrebbe avere, tutti coloro che ne sarebbero in qualche modo coinvolti. Come saprete, vabbè, questa è un'aspettativa perché probabilmente potevo risparmiarvi, ma ad ogni modo oggi usiamo molto due categorie che sono molto connesse a questo discorso, che sono quella di shareholder e di stakeholder. Avevo ragione. Allora, chi sono gli shareholders? Sono quelli che hanno un interesse comune. Chi sono gli stakeholders? Sono quelli che corrono insieme un rischio. Sono due discorsi un tantino diversi, ma che evidentemente tornano spesso e volentieri quando parliamo, per esempio, dei problemi ambientali, quando parliamo dei problemi delle società per azioni, perché abbiamo cominciato a capire che non c'è semplicemente l'azionista che è coinvolto nell'agire della società per azioni, ma ci sono tutta un'altra serie di persone. Quando abbiamo detto dell'indotto aziendale, per esempio, parlavamo di questo. Quello sono degli shareholders. Hanno anche loro interesse a che una certa situazione si mantenga. Quindi, come vedete, il fatto che ci si renda un po' la vita un po' più complicata sta filtrando. Perché? Non è pensabile che si sia tutti perfettamente idioti, quindi qualcuno piano piano riesce a prendere in considerazione il discorso. Ma questo discorso va contro, per esempio, alcuni criteri economici. Perché cosa dice Morin? Dice: io devo, sapendo questo discorso del rischio e della scommessa, quando intraprendo un progetto devo essere pronto a sospenderlo, modificarlo o cancellarlo, laddove questo progetto non porti verso la direzione auspicata. Vuol dire che io devo essere costantemente in un circuito di, come dire, feedback col progetto. Devo costantemente verificare come sta andando e devo essere abbastanza onesto intellettualmente da ammettere che sta andando male, se questo dovesse essere il caso. E in questo caso dovrei avere la forza economica e morale di sospendere il progetto stesso. E questo ovviamente noi non lo facciamo. Perché? Perché la gran parte dei progetti dei quali discutiamo, quelli che chiamiamo progetti, insomma, europei, regionali, come volete, sono progetti che implicano una spesa, implicano acquisto di apparecchiature, implicano modifiche territoriali, modifiche legislative, implicano un sacco di cose. Allora io posso aver fatto tutto questo e poi a un certo punto dire: vabbè, abbiamo scherzato ragazzi, non va? Sarebbe sensato, ma non economico. Una volta che io ho investito, quel progetto non è più un progetto, diventa qualcosa che deve accadere. L'incertezza non c'è più dal punto di vista di chi ha sostenuto la spesa. Chi ha sostenuto la spesa vuole rientrare e possibilmente vuole guadagnare. Per cui quel progetto, per motivi che non hanno a che fare con la filosofia e la competenza dell'azione, ma per motivi economici, tanto per cambiare, diventa, o possiamo dire di potere anche, voglio dire, no? Di supremazia, di prestigio. Ci sono un sacco di motivi. Ecco, però questi motivi che non hanno a che fare con i risultati concreti del progetto fanno sì che il progetto vada avanti. So se avete sentito parlare degli F-35. Ecco, gli F-35 sono in qualche misura un progetto di questo genere, che probabilmente vedrà una fine prematura, ma per motivi sciolti dal fatto che non funzionano, che è la verità della questione, fondamentalmente, no? Perché in quel progetto sono investite una serie di risorse, una serie di parole, una serie di posizioni di potere, per cui questo progetto deve andare avanti, nonostante il fatto che ormai sia evidente che il risultato è fallato nella migliore delle ipotesi. Capite dov'è la questione? E la questione Weber l'affronta anche da un altro punto di vista, che è estremamente significativo, e che è il coraggio di ammettere la sconfitta, per certi versi lo chiamerei così. Perché, dice Weber, io, se voglio essere uno scienziato corretto, devo essere in grado di farmi carico anche lì delle conseguenze delle mie azioni. Qui magari siamo più in un versante teorico, per certi versi etico, che potrebbe essere interessante, ma credo che meriti questo dirlo, perché interessa la ricerca scientifica. E lì dovremmo ricordarci che ipotesi vuol dire qualcosa che deve essere dimostrato, non qualcosa che è giusto a priori, perché a quel punto non avremmo un problema di ipotesi, ma avremmo una tesi e staremmo a posto, eppure quella sarebbe il caso di dimostrarla. Ma, dice Weber, quando io immagino un percorso di ricerca, posso essere convinto quanto voglio del fatto di aver ragione, ma devo accettare eventualmente la smentita dei famosi fatti. Se il procedimento che ho studiato, se le ricerche che ho immaginato, se le analisi quantitative che ho previsto dovessero dirmi che ho torto, dovrei ammettere che ho torto. E qui la questione è ancora più complicata per certi versi. Perché? Perché io ho un prestigio da difendere? Perché io sono in una cultura nella quale il fallimento non ha cittadinanza? E questo è un problema piuttosto serio, perché vi ricordo che le vecchie tradizioni dicono: uno, errare humanum est, quindi di nuovo ci troviamo in uno di quei comportamenti che dovrebbe essere umano ma che rifiutiamo che lo sia, e dall'altra parte che sbagliando si impara. Quindi se io non sbaglio mai, quando è che imparo? Potrei pormi questo problema. Ma la nostra cultura ha un problema col fallimento. Noi tendiamo a stigmatizzare chi sbaglia, tendiamo a sentirci in colpa per dei procedimenti che invece erano i famosi prova ed errore, per cui prova ed errore, l'errore è contemplato, oserei dire, no? Quindi questo a livello teorico già è piuttosto problematico anche per l'autorappresentazione di sé. Ma oggi come oggi c'è un'altra questione in ballo, ed è che spesso e volentieri i miei progetti e le mie ricerche le paga qualcun altro, che ha lo stesso tipo di atteggiamento di cui parlavo prima. Allora, un'azienda farmaceutica spende N milioni di euro perché io faccia una ricerca per trovare una medicina che curi X. È accettabile che io a un certo punto le dica che la mia medicina non cura X e che quindi abbiamo speso sti N milioni così, per la cronaca? Da un punto di vista della conoscenza lo è senz'altro, perché è una possibilità che io cancello. Questo dice Weber. Dal punto di vista della conoscenza l'errore vale quanto la scoperta, perché mi dice di non continuare a cercare in quella direzione. Qui ci sono avvenuto, non funziona, quindi sono più consapevole, so di più, anche se in un modo un po' diverso. Ma dal punto di vista di chi ha sostenuto la spesa per la ricerca, questo è accettabile? No. Tant'è che continuiamo ad avere situazioni nelle quali i dati, i famosi dati, quelli del positivismo, vengono addomesticati, vengono pervertiti, vengono falsificati, per dimostrare qualcosa che non è, perché devo dimostrare quel qualcosa. Devo vendere il farmaco anche se so che ha degli effetti collaterali. Devo utilizzare il materiale anche se lentamente vengo a conoscenza del fatto che fa male. L'amianto è una questione con la quale direi che dovreste essere abbastanza, no? Nei pressi. Me lo devo tenere perché non ho più modo di levarlo senza delle spese che sarebbero insopportabili. Insomma, come vedete, è tutta una serie di scansioni all'interno di un sapere che ci dovrebbe far comportare diversamente, che diventano imposte da altre logiche. In particolare, tanto per cambiare, la logica economica. La logica economica è uno dei principali fattori distorsivi della conoscenza. E siccome abbiamo visto che il denaro è l'equivalente universale, possiamo benissimo declinare questo discorso in quello che facevamo ieri sulle libidines. È la libido dominandi che domina sulla libido sciendi. Io oggi domino attraverso il denaro. Quindi il mio problema di denaro è più rilevante del mio problema di sapere. Sì, potrei saperne di più accettando il fatto che ho fallito, ma non mi interessa, io voglio che quello che ho speso torni con gli interessi. Quindi vedete che la questione è piuttosto complessa. Dal punto di vista di Morat, invece, come vi dicevo, la questione è abbastanza chiara. Noi dobbiamo prevedere all'interno del progetto dei momenti di verifica, e se queste verifiche dovessero non avere la portata che noi immaginiamo, dobbiamo prevedere di cambiare il progetto, rivederlo o sopprimerlo, perché c'è una soglia di incertezza. È esattamente lo stesso discorso che vi facevo quando parlavamo delle aspettative. Vi dicevo, io ho pianificato che il 7 agosto salirò sul Monte Rosa, e il 7 agosto salirò sul Monte Rosa. Anche se c'è tormenta, anche se tutte le previsioni mi dicono che non è sensato, anche se c'è una neve che non è il caso di affrontare, però io ormai l'ho scritto, quindi ho preso le mie ferie, ho speso i soldi per andare, mi sono comprato l'attrezzatura, di nuovo, no? Stiamo sempre lì. Sono io che mi muro all'interno delle questioni. Quindi una volta fatto tutto questo, il progetto per me, tra l'altro, anche a livello simbolico e immaginale, ha acquistato una concretezza che mi impedisce, mi rende difficile ricordarmi che è solo un progetto. Non so se questo ve ne rendete conto, no? Ma nel momento in cui comincio a verificare, a realizzare i presupposti, i primi passaggi, questo progetto non è più una teoria, una visione semplicemente immaginale, diventa concreto. Ho il biglietto, ho l'attrezzatura, mi sono allenato per mesi, tutta una serie di cose che in qualche misura pesano. Capite perché devo fare uno sforzo ancora più rilevante eventualmente per non salire? Perché c'è una forma di inerzia che mi porta con sé, c'è il mio desiderio evidentemente, perché tendenzialmente io faccio progetti di qualcosa che mi interessa, quindi c'è anche questo fattore. È tutto molto difficile tendenzialmente, ragazzi, no? Però la saggezza, come si diceva più volte, sta esattamente qui, nel rendersi conto quando tutto questo deve essere messo comunque da parte, perché potrebbe costarti o costare a chissà chi molto, molto di più. Allora Weber, tornando a lui, cosa dice dell'azione? Allora, posto che l'azione che ci interessa è un'azione dotata di senso, la distingue in quattro categorie diverse, che sono l'azione razionale rispetto allo scopo, l'azione razionale rispetto al valore, l'azione tradizionale e l'azione emotiva o emozionale. Le ultime due sono quelle meno importanti. Le affrontiamo al volo e poi facciamo 5 minuti di break. Sono quelle meno importanti perché? Perché Weber è comunque un razionalista. E quindi lui nel suo scrivere dice: io vedo che le più importanti nella società attuale sono le prime due, quindi la razionale rispetto allo scopo e la razionale rispetto al valore, ma vedo anche che la razionale rispetto allo scopo sta acquisendo un predominio indiscutibile. E questo è uno dei nostri grandi problemi oggi. Peraltro invece le azioni tradizionali e le azioni emozionali, quali, perché a lui non piace, perché le tratta con una certa, come dire, superficialità e velocità? Perché sono azioni che non rientrano appunto nel modello razionale, sono azioni che vengono compiute perché si fa. L'azione tradizionale è la famosa azione del sì passivante, si fa e io lo faccio, ma non so perché lo faccio, non mi rendo conto del motivo, semplicemente lo fanno tutti e di conseguenza io mi uniformo. Ed è evidentemente anche questa una strategia, per certi versi, è quella del consolidamento della realtà. Abbiamo detto produzione e riproduzione, questa è la riproduzione. Io non so perché, ma lo faccio con una tale meccanicità che, se avete fatto caso, ancora oggi molte persone di una certa età, quando entra nella stanza una signora, s'alzano sulla sedia e fanno un gesto di questo genere, anche se non hanno più il cappello. Sono questi gesti quelli per i quali non ti poni il problema, no? Perché dai la mano? Perché si fa? Perché hai comprato questa cosa? Perché lo fanno tutti? Perché ti sei andato a vacanza lì? Perché si fa? Quando c'è il sì in gioco, vuol dire che noi ci stiamo rifacendo ad una qualche entità superiore della società, a una nostra idea di condivisione, di accettazione di criteri, sui quali però non poniamo alcun tipo di critica né d'attenzione. Sono azioni anch'esse comunque importanti, conoscerle ti permette di prevedere, no? Sono quelle con le aspettative meglio realizzate, tutto sommato, perché visto che sono quasi automatiche ci puoi contare. Mentre le azioni emozionali sono quelle che sono mosse dai famosi residui paretiani. Mi comporto in un certo modo per piacere personale, per affetto nei confronti di qualcuno, per affetto filiare, per desiderio erotico, per egoismo, altruismo, ottimismo, pessimismo, quello che vi pare, ma comunque senza un calcolo razionale a monte. Chiaramente dal punto di vista weberiano questa azione è poco importante, che Weber richiede invece un'attenzione razionale, qualcosa di diverso. La quale attenzione razionale però non deve essere semplicemente confusa col calcolo economico, perché? Perché Weber ci propone due azioni razionali e questo è il punto focale della questione. C'è l'azione razionale rispetto allo scopo, ma c'è anche l'azione razionale rispetto al valore.